Claudio Cerritelli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare un libro che già dal titolo ci ha dato estrema curiosità, Soglie analitiche, scritti sulla pittura italiana degli anni 70. Soglie analitiche, tutto subito, fa pensare a percorsi filosofici, finanche psicanalitici, così via, ma l'arte è anche quello, lo capiremo fra poco. Claudio Cerritelli, leggo nel risvolto di copertina, si è laureato in storia dell'arte moderna all'Università di Bologna, dove si è perfezionato in storia dell'arte contemporanea. Ecco, io mi fermo subito qua, Claudio Cerritelli, perché una delle domande che mi diverte di più fare quando si parla di arte, e sicuramente gliel'hanno fatta 3 miliardi di volte, è proprio questa. Qual è la diversità tra l'arte moderna e l'arte contemporanea? Quando è che l'arte da moderna diventa contemporanea?
Ci sono diverse ipotesi interpretative. Di solito si pensa al versante delle avanguardie, quindi dai primi anni del secolo scorso fino a tutte le varie declinazioni di temi, problemi e situazioni legate al rinnovamento del linguaggio. Poi naturalmente c'è chi può anche arretrare e quindi portarsi in una zona ancora precedente che affonda le radici nel secondo Ottocento. Comunque io di solito immagino questa traiettoria che dalle avanguardie storiche si propaga fino ai nostri giorni. Poi c'è l'arte degli ultimi decenni, che naturalmente va intesa nel senso più contemporaneo possibile, ma questa è una situazione più legata all'attualità e alle verifiche, dove la storia è ancora in atto e dove la necessità di porla a distanza è meno forte.
Distanza e arte a volte sono parole che si attraversano, si compenetrano, perché la distanza, l'arte, forse una delle missioni dell'arte è quella proprio di denudare del significato la parola distanza, o forse no, Claudio Cerritelli?
Ma la distanza, per esempio, nel caso di questo libro è dovuta al fatto che la pittura negli anni 70 ritrovò un ruolo, una funzione differente che gli sperimentalismi degli anni 60 avevano messo un po' nell'angolo, dichiarandola superata questa pittura, e quindi la distanza nel leggerla oggi sta nel riqualificare quel momento come un dato importante nella cultura visiva italiana, europea, perlomeno internazionale in questo senso. Dipingere era un atto che pareva ormai desueto, e invece c'era tutta una generazione di pittori che avevano continuato a persistere intorno alle possibilità del colore, dello spazio, della luce dipinta, di un linguaggio che aveva attraversato tutta la storia moderna e contemporanea, che si ritrovava lì di fronte a questa aggressione da parte delle nuove tecnologie. Quindi la distanza si ripete ogni volta, non dico decennio per decennio, ma sostanzialmente rinnova le proprie necessità nel corso del tempo.
Lei parlava poco fa, Claudio Cerritelli, di aggressione da parte delle nuove tecnologie, parlando dell'arte in quegli anni, cioè gli anni 70, perché questo libro di Nomos Edizioni, Soglie Analitiche, ripercorre la pittura italiana per l'appunto degli anni 70. Ma io vorrei per qualche attimo, Claudio Cerritelli, insieme con lei, andare invece nella realtà di oggi. Se in quegli anni c'era, come diceva, ripeto le sue parole, l'aggressione da parte delle nuove tecnologie, oggi in che modo l'arte è aggredita dalle nuove tecnologie?
Oggi c'è l'elogio costante e la dichiarazione di possesso dell'attualità, della nozione di attualità da parte delle nuove tecnologie che si sono moltiplicate, affinate, che hanno trovato un più ampio repertorio di condizioni espressive e comunicative. In sostanza si ripete un po' quello che è stato il momento di 30-40 anni fa, non è che sia cambiato, si è solo intensificato questo gioco di contrapposizioni. Io preferirei pensare a delle compresenze, cioè ci può essere una forma d'arte, tra virgolette, tradizionale, come la pittura, che ha un cuore antico e quindi ha una storia che viene dal profondo della storia stessa, e poi ci sono le nuove esperienze che non vanno sottovalutate, ma non vanno neanche messe sul piedistallo dell'attualismo, dell'attualità, cioè non ci sono solo queste forme di elaborazione tecnologica e così via, c'è tutto il resto, la pittura, ripeto, non può essere schiacciata, la pittura ha un percorso che attraversa i secoli e che ancora oggi ha possibilità di esistere, di imprimere la sua natura su quello che è l'immaginario collettivo.
Ed è proprio questo il senso e il valore di questo libro, ma anche il senso dell'arte stessa, qualunque sia la sua espressione, cioè quello della soglia analitica, cioè l'arte, la soglia, per dirla con il poeta Yves Bonfoy, se ricordo bene, è sempre, porta sempre un'insidia. Però se non si affronta questa insidia della soglia, non si sa che cosa c'è oltre. L'arte affronta questa insidia, la supera, ma non per il desiderio, come dicevano i francesi un tempo, di épater le bourgeois. No, no, non si tratta di stupire la borghesia, ammesso che. Però si tratta veramente di uno stupore intimo.
Sicuramente, questo è il valore di ogni riflessione veramente consapevole di quella che è la complessità. Soglia vuol dire, nel caso del libro, il termine soglia viene proprio filologicamente desunto anche da mostre che venivano intitolate in questo modo, voleva significare questa particolare situazione in cui l'artista, il pittore, riflette sul proprio linguaggio in modo analitico, ma questa riflessione così forte e profonda non è sufficiente a rilanciare il linguaggio, cioè si può essere consapevoli dei mezzi che si adoperano, si può anche mettere a fuoco questa natura, diciamo, grammaticale della pittura, ma ciò non basta, perché anche ogni indagine scientifica sui propri mezzi ha bisogno di accedere alla soglia dell'invisibile, alla soglia dell'immaginativo, a quella soglia che è necessaria affinché l'atto creativo possa costituirsi come una fonte di esperienza futura, altrimenti tutto si risolverebbe nell'analisi, ed è per quello che la soglia non può essere solo da una parte, ma c'è una soglia che apre ad un'altra soglia ancora, e quindi il gioco è infinito, e per fortuna questo vale e si ripropone proprio nella coscienza che gli artisti hanno della loro operazione, del loro modo di fare arte.
Spero di non porle una domanda farlocca, Claudio Cerritelli, nel caso me lo dica. Lei diceva poco fa dell'arte, e a proposito della soglia, no, che non è sufficiente, quindi va a incontrare altri territori. Il concetto dell'arte che non è sufficiente a se stessa, no, può riportarci al mondo attuale di oggi, perché una delle mie cose, uno dei miei pensieri è che l'arte non è qualcosa, come si diceva poco fa in un'altra conversazione a proposito della poesia, non è che sta chiusa la poesia dentro un libro, l'arte dentro un museo, dentro una galleria o dentro casa. L'arte respira il mondo. E come può oggi, dal suo punto di vista di studioso dell'arte, nella sua attività quotidiana, Claudio Cerritelli, oggi l'arte, superando la sua soglia, riuscire non tanto a dare delle risposte, ma a sollecitare domande in questo mondo?
Beh, che l'arte sia una forma di interrogazione costante intorno al senso del mondo, al valore dello sguardo, a ciò che significa guardare, vedere, osservare, quindi pensare la realtà, è è da sempre, direi, non è anche questo solo un problema dell'attualità. Il punto è che l'autoreferenzialità del mondo dell'arte sembra schiacciarla in una zona d'ombra della comunicazione generale, ma è quella zona da cui poi nascono le visioni più sorprendenti, più assolute. Cioè se l'arte deve essere un riflesso di ciò che avviene nel mondo, potrebbe diventare uno strumento che viene determinato da quel mondo. Invece l'arte propone sempre una soglia differente e quindi non può restituire lo specchio del mondo, deve essere il sogno del mondo, quindi la capacità di evocare altre zone più recondite, meno visibili. Ecco, forse è questo il punto. Si chiede all'arte di essere socialmente utile, quando non si comprende che la forza dell'arte è quella di essere socialmente sorprendente. Per fare ciò non si può stare solo nel mondo, ma c'è bisogno anche di una distanza, quella distanza che diventa produttiva, diventa veramente il luogo dell'invenzione. È possibile ancora questo? Io credo fortemente di sì. Proprio conoscendo l'arte e gli artisti mi rendo conto che ciò è ancora possibile, che quindi il tutto è già stato detto, il tutto è già stato fatto, siano solo delle formule retoriche per non prendere posizione, per non avere una posizione che parli dal punto di vista dell'atto creativo, dell'esperienza dello scrivere, dello dipingere, del usare le nuove tecnologie. Insomma, è tutto a disposizione, non bisogna lasciarsi determinare, bisogna bucare il linguaggio, cioè non sentirsene schiacciati.
E per bucare il linguaggio, Claudio Ceritelli, forse bisogna superare un po' quella soglia del nostro ragionamento che è poi anche normale. Il tempo cambia molto di più di quello che cambiamo noi stessi. Il nostro ragionamento forse è ancora legato a, possiamo dire, una classicità dal ragionamento del Novecento, e l'arte ha bisogno di scrollarsi addosso questa gabbia, oppure no? L'arte, non solo l'arte.
Sì, è chiaro che la gabbia, adesso non capisco bene cosa intenda per gabbia, ma se la gabbia è la storia del linguaggio, non so, figurativo, astratto o poetico, musicale, ma quella gabbia è una gabbia ariosa, una gabbia dove non si soffoca, se si ha la padronanza di quello che è il valore visionario e anche interiore del linguaggio. Non lo so, mi sembra che ci sia il pericolo di una esteriorità, cioè di una necessità di sintonizzarsi sugli altri linguaggi perdendo di vista quella che è la natura del proprio. In fondo un pittore è un pittore, non può essere un comunicatore generico. E il pittore è una entità che lavora sulla propria natura, sul proprio essere, quindi non magari ci si creano dei falsi problemi rispetto a questa prospettiva.
Ed è importante quello che ha detto Claudio Ceritelli, perché forse chiediamo al pittore qualcosa che non è, non dico di sua competenza, no? Perché l'arte ha uno sguardo amplissimo, no? Però all'artista dobbiamo chiedere semplicemente che sia espressione di se stesso, della sua arte, della sua visione del mondo. Poi siamo noi a doverci relazionare con la sua arte. E relazionandoci con l'arte, a proposito del suo libro Soglie analitiche scritti sulla pittura italiana degli anni 70, lei pone al termine del suo saggio alcune immagini che sono veramente legate da un filo rosso comune. Ecco, queste immagini sono la sintesi proprio di quello che l'arte negli anni 70, in che modo per chi non avesse o non conoscesse l'arte di quel periodo italiano, ma non solo, ma in questo caso italiano, come si potrebbe raccontare quel decennio artistico in Italia, Claudio Cerritelli?
Beh, un decennio artistico di grande varietà di proposte. Naturalmente i decenni valgono per quello che valgono dal punto di vista storiografico, perché tutto avviene già in preparazione nel decennio precedente, come è giusto che sia, ed è un decennio dove si riafferma un'idea concettuale dell'arte, dove anche la manualità e questi aspetti fabbrili non hanno più una reale necessità di esistere, si affermano tendenze nel campo della scultura che vanno verso anche un minimalismo formale, si afferma la narrativa arte, il linguaggio della body art, il corpo, le performance, eccetera. Quindi si allarga molto la maglia del discorso, la si approfondisce, la si raggela in un'idea più ragionativa e razionale, ma qui la pittura sa giocarsi le sue carte perché sa essere al tempo stesso analitica, ma senza perdere corpo. Questo che è la cosa più interessante, cioè l'analisi che nel campo concettuale poteva anche lasciar svanire quella che è la presenza oggettiva, corporea, fattuale dell'opera. Invece la pittura la mantiene perché non può esservi pittura senza pittura, se non come un concetto così astratto, generale. E questi pittori, che provengono dagli anni 50 e 60, attraverso varie esperienze, riaffermano la centralità del colore, anche quando il colore è monocromatico, cioè quando si affidano ad un solo colore. La capacità di decostruire tutti gli elementi formativi dell'immagine, lasciandoli oscillare in un campo sospeso, possono lavorare sulla tela senza telaio, possono appenderla alla parete come nella nudità dell'elemento strutturale. Insomma, lavorano intorno a questa identità che non può essere solo rappresentativa, ma che si usava a dire è presentativa dei dati in cui si configurano tutti gli elementi della pittura. Infatti veniva chiamata astrazione analitica, pittura pittura, nuova pittura, pittura radicale, pittura niconica e così via.
Ecco, Claudio Ceritelli, questo fare pittura che lei ci ha raccontato, dove il colore non diventa più, non è più un simbolo, ma è un elemento della rappresentazione, dove, se ricordo bene, lei scrive che la linea non è più né scrittura né contorno, ma una scansione. Lo spazio per il quadro diventa qualche cos'altro rispetto allo spazio e l'area del quadro, spesse volte non coincidono. Ecco, io vorrei introdurre un'altra parola in tutto questo, ed è, la introduco con una domanda che lei pone in questo suo saggio, oltre alla parola colore, la parola linea, la parola spazio. Dopo la parola spazio c'è la parola tempo. Come il tempo entra nel quadro del pittore moderno?
Beh, nell'area di questi artisti, cioè nella mente di questi artisti, il tempo è fondamentale, ma non è univoco. Voglio dire che ci sono autori che lavorano proprio sul tempo di esecuzione, che diventa proprio il tempo della stesura fisica dell'opera, del colore, del segno. Il tempo di esecuzione però si rilancia verso lo spettatore e diventa necessità che lo sguardo possa agire nel tempo, cioè assumere una visione molto più lenta. Tanto è vero che molte immagini hanno bisogno di tempo per svelarsi all'occhio dello spettatore, la cosiddetta bassa percezione. Quindi non si può buttare l'occhio, ma l'occhio deve esercitarsi ad attendere ciò che l'immagine propone attraverso questo tempo di svelamento. Poi il tempo storico, il tempo soggettivo è una questione che si ripete, ma che non è possibile ascrivere solo a questa generazione di pittori. Certo è che una frase che mi è rimasta in mente, che diceva: io dipingo per avere qualcosa da guardare. Anche questo implica una temporalità interna che cerca anche di, così, di ironizzare sul rapporto tra artista e pubblico. In fondo il primo lettore nelle opere di questi autori è l'artista stessa che deve porsi il problema di come per leggere quello che la struttura dell'opera propone. Io dipingo per avere qualcosa da guardare, oppure io non rappresento nulla, io dipingo come per sospendere l'atto della pittura non in direzione di un racconto, di una prospettiva anche ideologica, ma come atto sospeso e valido per se stesso, senza alcun referente.
Claudio Ceritelli, io vorrei riprendere ciò che lei ha detto poco fa in merito al tempo che l'opera d'arte ci chiede per entrare in dialogo, quella che lei chiama la bassa percezione. Ora, per portarla al nostro soddisfacimento di arte, spesse volte dobbiamo essere sinceri con noi stessi quando andiamo a vedere le opere d'arte. Adesso non si chiede di passare un'ora davanti a ogni opera d'arte, ma recentemente ho letto una indagine che apre gli occhi su come noi oggi, o forse è sempre stato così, comunque oggi noi dialoghiamo con l'arte. Il tempo di permanenza di fronte a un'opera d'arte è di pochissimi secondi. Ecco, e in questo pochissimo tempo, come può esserci una bassa percezione?
E beh, ma il punto è proprio questo, che non deve esserci un tempo rapido. Vale a dire, ci sono forme d'arte, non so, pensiamo alla pop art, forme di esplicitazione e di esaltazione del dato iconografico che possono richiedere il colpo d'occhio, ma anche su questo ci sarebbe da discutere. Poi ci sono forme d'arte, pensiamo a, non so, a Mark Rothko oppure ad Reinhardt e altri ancora nel nostro campo più legato all'Italia, dove l'opera non si dà immediatamente, dove ci sono forme di approccio che richiedono tempo, lentezza, che richiedono un ascolto prolungato, e questo richiede un altro tipo di spettatore, non lo spettatore che consuma, ma lo spettatore che fa esperienza insieme con l'opera. E quindi tra consumo e reale esperienza c'è una profonda differenza. Però c'è anche l'arte che vuole aggredire, proporsi nell'immediatezza del colpo d'occhio. I pittori degli anni 70 non privilegiavano ciò. E addirittura quando si costruivano i cataloghi c'erano alcuni che non volevano fosse riprodotta l'opera perché l'opera veniva tradita dall'immagine fotografica, quindi non restituiva questa pregnanza che invece questi autori volevano fosse al centro della loro operazione. Pensate, quindi pagine di catalogo bianche perché l'autore non aveva ritenuto lo strumento della fotografia idoneo a restituire il senso del proprio lavoro.
Soglie analitiche scritti sulla pittura italiana degli anni 70, Nomos Edizioni, libro che si conclude con le lettere degli artisti che dialogano con Claudio Ceritelli attraverso l'arte. Chiudiamo questa conversazione con la selezione dell'immagine a cui ho già fatto riferimento poco fa. Ecco, se lei dovesse estrarre una immagine per farcela vedere con le sue parole, Claudio Ceritelli, quale immagine estrae da quelle che lei ha pubblicato in questo libro?
Potrei estrarre quella più diversa da tutte le altre, vale a dire un'immagine di Pino Pinelli che si ritiene comunque pittore, anche se non fa più pittura dipinta, ma dissemina forme realizzate artigianalmente come frammenti, li semina sulla parete e rompe la cosiddetta nozione di quadro, di opera perimetrata, e si avventura nello spazio. Ecco, questa è una dimostrazione di come ci si possa ancora sentire legati al termine pittura, pur entrando in una logica differente, dove la parete è il vero supporto e dove i segni galleggiano in essa e si tramutano in molteplici modi di disseminare il colore. Questa è l'estremità. L'altra, se vogliamo andare al lato opposto, ci sono pittori che ancora avvertono tracce liriche, quindi una sorta di visione interiore che si tramuta in una danza di segni. Penso per esempio a Riccardo Guarneri di Firenze, ma qui poi le varie situazioni sono molto aperte, con esperienze importanti come quelle di Giorgio Grifa, oppure di Claudio Olivieri, di Zappettini, Cacciola, la Morales che lavora sul dittico e via discorrendo. Poi tutti i nomi sono all'altezza della situazione, ma non sono molti.
A proposito
di... dire, c'è una sorta di anche di selezione interna che nel corso del tempo poi è stata ribadita.
A proposito di Pino Pinelli, ricordo il libro che tra l'altro è stato presentato poche settimane fa a Milano, se non ricordo male, il libro intitolato Il respiro della pittura di Silvana, certo. Editoriale. Claudio Ceritelli, lei come si è avvicinato all'arte?
Mi sono avvicinato all'arte dopo una bocciatura all'esame di maturità classica. Sarei dovuto andare verso un altro tipo di studi. Quell'anno fu per me una specie di colpo differente che mi portò verso l'arte, cioè mi portò verso quella facoltà di arte, musica e spettacolo di Bologna. E da quel momento frequentai tutto l'ambiente che proponeva il famoso DAMS delle prime origini, con professori e insegnanti di grande livello che non richiedevano altro, una sorta di emulazione istantanea. I miei professori, quelli di storia dell'arte più cari, sono stati per esempio Paolo Fossati, sul versante del contemporaneo, Giovanni Romano sul versante dell'arte antica, e poi tanti altri che ho conosciuto, tra cui anche lo scrittore che insegnava inglese, letteratura inglese, Gianni Celati, e poi insomma una serie di personaggi che ci aprì il cuore a noi studenti che eravamo lì ad apprendere ciò che non era ancora prevedibile poter apprendere.
E ciò che era il DAMS della prima esperienza è stato veramente un respiro nuovo nel mondo dell'insegnamento, nel mondo proprio nel mondo culturale, e quindi
culturale,
c'è ancora un riverbero adesso, secondo lei, Claudio Ceritelli, di quell'esperienza del DAMS di allora?
Ma il DAMS poi è rientrato nei ranghi istituzionali, cioè il DAMS doveva diventare, nella ipotesi di Benedetto Marzullo, che ne era stato il promotore, una facoltà. Poi è tornato adesso in un corso di laurea all'interno di lettere e filosofia, quindi ha perso un po' quella visione totalizzante che si proponeva di avere. Qualcosa è rimasto, ma penso che quegli anni, almeno io ho vissuto dal 73 al 77, sono anni che sono rimasti un po' mitici, no? E che quindi restituivano poi, anche attraverso tutto ciò che è successo a Bologna a livello studentesco in quegli anni, restituivano una vivacità, una complessità, un tempo reale proprio di tramutazione di un desiderio in qualcosa di fattivo, cioè di verificabile subito. Ricordo anche Giuliano Scabia per quanto riguarda il teatro, tanti autori che erano riusciti a tramutare quella che era la cultura universitaria in una cultura tout court, quindi senza nessun parametro disciplinare. studiosi di teatro come Fabrizio Cruciani, che arrivavano con tutto il loro bagaglio e davano nutrimento, i corsi di Umberto Eco e dei suoi assistenti, una figura come quella di Maldonado, che ci faceva comprendere tutto un altro versante, anche più legato alla cultura materiale, alla cultura del progetto e così via. Insomma, era un mondo straordinario che non credo si sia ripetuto in quei termini nei decenni successivi, proprio perché era la struttura del corso universitario che prometteva ciò che poi non è riuscita a dare, cioè ad ottenere, cioè quell'autonomia di una grande facoltà delle arti, della musica e dello spettacolo.
E forse c'è la necessità di riprendere un po' quell'esperienza, non per replicarla, ma per una reinvenzione di quel territorio sperimentale che è stato il Dams di Bologna di quegli anni. E quindi forse c'è
Certo.
veramente questa necessità culturale di qualche mente che abbia la preparazione, abbia uno sguardo veramente straordinario, come è stato realizzato l'inizio del Dams di Bologna. Prima di salutarci, Claudio Ceritelli, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro di una poetessa che ho conosciuto, che si chiama Patrizia Valduga ed è, si intitola Belluno, piccolo libro di grande così, momenti di folgorazione. E poi dal punto di vista, sto leggendo con un po' di difficoltà il libro di un autore che mi piace moltissimo, che è Cavazzoni, e che purtroppo lascio e riprendo, e quindi che è La galassia dei dementi, quindi un po' una sorta di lettura a sbalzi, ma molto godibile.
Ma lei ce l'ha per caso il libro di Patrizia Valduga a portata di mano?
Sì.
E allora se ce l'ha, lasciamo lei la scelta di una poesia, perché ascoltare le parole poetiche di Patrizia Valduga è sempre un bell'ascolto.
Sì, certo, questo è indubbiamente, anche quando le recita con quel suo modo un po' dolente di.
Straordinaria la voce, poi la sua, che non è un'impostazione teatrale, ma è veramente un'impostazione molto naturale della sua, del porgere la parola e quindi la voce.
Sottomano adesso non ce l'ho. C'è un suo libro di traduzioni di Carlo Porta che mi aveva suggerito di prendere, ma il Belluno se n'è andato da qualche altra parte.
Ricordo Patrizia Valduga, Belluno, è un libro edizioni Einaudi. Intanto noi
Einaudi, sì.
ringraziamo Claudio Ceritelli del tempo che ci ha dedicato qui per Il Posto delle Parole, per il libro pubblicato da Nomos Edizioni, Soglie analitiche scritti sulla pittura italiana degli anni 70. Grazie ancora Claudio Ceritelli.
Arrivederci.